minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente, in regia Eva Rohrmann e Serena Dessi. Oggi parliamo di Nausica, una cooperativa sociale che opera nel campo della solidarietà, della sussidiarietà e della giustizia sociale. Poi ci occuperemo dello sfratto a Roma di una donna di 93 anni e nello spazio 3 minuti per la vita ci occuperemo della 15ª edizione della giornata FAI, Fondo Ambiente Italiano. Ma prima le consuete piccole buone notizie. Vaccinazioni record nei paesi in via di sviluppo. Secondo nuovi dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Gavi Alliance, una rivoluzionaria iniziativa globale per promuovere l'accesso alle vaccinazioni infantili, ha portato l'immunizzazione ai livelli così alti nei paesi in via di sviluppo. Le cifre dell'OMS, rese pubbliche nel corso dell'ultimo World Economic Forum, mostrano che sin dal 2000 l'azione della Gavi, volta a finanziare programmi di vaccinazione nei paesi in via di sviluppo, ha permesso di prevenire circa 2 milioni e 300 mila morti e che le sue campagne di vaccinazione hanno consentito solo nel 2006 di evitare 600 mila morti. Numero unico chiama taxi, è entrato in funzione il nuovo numero unico per chiamare un taxi a Roma da qualsiasi zona per qualsiasi destinazione. È lo 060609, un numero facile da ricordare. Chiama taxi è collegato con tutte le colonnine di Roma. Ora sono 62, ma tra un mese saranno 65 e in prospettiva 149. 13 di queste attuali colonnine sono anche predisposte per la ricarica dei veicoli elettrici. Domani, venerdì 16 marzo, avrà luogo una presentazione dell'Associazione per l'Economia Solidale. Di questa associazione fanno parte 10 consorzi e diverse cooperative sociali. Uno di questi consorzi si chiama Nausica. Rosario Tronnolone ha intervistato il direttore di Nausica, Ruggero Signoretti.
Che cosa sarà questa Associazione per l'Economia Solidale?
Dunque, l'Associazione Economia Solidale è una associazione composta da 10 consorzi di cooperative sociali operanti su tutto il territorio del Lazio. Questa associazione si propone di creare una serie di progetti di ampio respiro per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e quindi come volano anche per l'economia sociale e solidale. Partiamo dal presupposto che per una vita dignitosa di uomini e donne è importante la partecipazione ai processi economici e sociali e uno degli obiettivi importanti per raggiungere questa partecipazione è svolgere un lavoro retribuito che dia autonomia economica e gratificazione. Alcune persone sono completamente tagliate fuori dal mercato del lavoro. Sono le cosiddette persone svantaggiate, come ad esempio i portatori di disabilità fisiche, mentali e sensoriali. La legge fa alcune cose, nel senso che la legge impone alle medie e grandi imprese di assumere le persone svantaggiate su base percentuale ai propri assunti e le cooperative sociali da parte loro si impegnano a inserire lavorativamente nel mercato una grossa quantità di persone. Lo svantaggio, la debolezza del sistema, come attualmente, è che le grandi imprese non sono attrezzate per assumere persone svantaggiate e quindi tendenzialmente non assolvono a questo obbligo, pagando anche delle multe piuttosto salate in tal senso. E le cooperative sociali sono tendenzialmente molto piccole e disseminate sui territori e non sono in grado di dare una risposta organica ad ampio respiro. Si aggiunge a questo anche la frammentazione delle azioni della pubblica amministrazione, comuni, province, regione, che tendenzialmente non condividono i percorsi e non producono progetti di ampio respiro. L'obiettivo di questa rete è quello di cercare di creare un patto fra il cosiddetto profit e il cosiddetto non profit e le parti sociali, con la mediazione della politica, per creare azioni di sistema di ampio respiro per progetti di inserimento lavorativo. Posso fare un esempio molto banale, ci sono grandi imprese che comunque hanno necessità di servizi che comprano all'esterno, come ad esempio i famosi call center, e questa struttura, questa associazione potrebbe essere in grado di fornire questo tipo di servizi alle grandi imprese, avendo appunto una distribuzione territoriale molto ampia, a prezzi comunque vantaggiosi per l'impresa, ma che sia molto attento, il progetto sia molto attento a un inserimento lavorativo reale di persone che altrimenti avrebbero grossi problemi appunto a inserirsi sul posto di lavoro, perché parliamo da disabili motori ma anche sensoriali o fisici, le grandi aziende non sono attrezzati, magari non hanno problemi di barriere architettoniche, ma non sono attrezzati anche proprio al proprio interno ad accogliere persone con particolari necessità. Le cooperative sociali invece sono attrezzate proprio a questo, creare un sistema di rete tra la cooperazione sociale e il profit, con la mediazione importantissima della politica che diventi garante delle opportunità, delle vere azioni e del controllo dell'efficacia dell'intervento a questo punto, può diventare uno strumento tra l'altro anche di crescita economica del territorio.
Il consorzio Nausica è uno dei 10 consorzi che fanno parte dell'Associazione per l'Economia Solidale.
Esatto.
E si occupa di che cosa esattamente?
Il consorzio Nausica si occupa di vari servizi, andiamo dall'inserimento lavorativo di persone con problemi psichiatrici in servizi che sono florovivaistica invece che tipografia o anche l'informatica, la computer grafica, quindi servizi anche tecnologicamente molto evoluti, e poi si occupa di una serie di servizi invece di carattere più sociale, come l'aiuto all'appoggio a adolescenti con vari tipi di problematiche, all'inserimento scolastico di bambini disabili, l'insegnamento di italiano a bambini stranieri. Insomma, abbiamo una quantità di diversificati servizi sul territorio romano, noi in particolare.
La collaborazione con gli altri consorzi è già attiva o questa associazione per l'economia solidale sarà il primo tentativo, diciamo, di cooperazione reale?
Dunque, la cooperazione in maniera più o meno informale è già attiva tra molti di questi consorzi. Questa è un'iniziativa che parte assolutamente dal basso, cioè parte dagli stessi consorzi che hanno deciso di mettersi a rete tra di loro. Tra molti di questi consorzi c'è già una fattiva collaborazione. Parlo ad esempio del consorzio Copernico di Viterbo, invece che Prometeo di Civitavecchia, o insomma, varie situazioni. Adesso si tratta di rendere più coerente e concreta l'azione sul territorio. Avendo 10 consorzi e più di 100 cooperative, quindi più di 100 società, il peso di questa azione può diventare rilevante.
L'Associazione per l'Economia Solidale, lei prima faceva alcuni esempi, ma intende in qualche modo aprire anche dei nuovi ambiti lavorativi nei quali appunto questi consorzi possono agire?
Assolutamente sì, cercheremo di unire le nostre diverse competenze, perché ovviamente ogni singolo consorzio ha delle capacità messe a rete con quelle degli altri. Possiamo moltiplicare la forza di queste azioni. Posso pensare ai consorzi che lavorano con, ad esempio, l'agricoltura, ne abbiamo nel Viterbese consorzi che si occupano di ulivi o quant'altro, però hanno ad esempio problemi alla comunicazione. Abbiamo altri consorzi che sono specialisti in comunicazione, ad esempio in e-commerce, cioè il commercio telematico. L'unione di queste due competenze può creare un volano di crescita all'economia agricola del Viterbese, lanciando i prodotti agricoli sul mercato di internet. Questo per dire il primo esempio più banale che si può avere.
È sufficientemente conosciuta, secondo lei, o comunque sta migliorando, diciamo, la conoscenza da parte proprio dell'opinione pubblica e della vostra attività?
Ma c'è stata una grossa crescita da questo punto di vista della sensibilità dell'opinione pubblica rispetto a a queste tematiche. Purtroppo non sempre le problematiche sono affrontate nella maniera ottimale, e quindi, come in tutte le situazioni ovviamente, e quindi ci sono state anche dei fraintendimenti, diciamo, fra l'azione del privato sociale e quella del e più ampiamente quella dell'opinione pubblica. Diciamo che la sensibilità sta aumentando, speriamo che, tra l'altro con iniziative come il 5 per 1000, per dirne una,
sì. Che,
speriamo che questa sensibilità non si limiti al spontanea donazione di denaro una tanto, ma si crei anche una partecipazione reale. Se ad esempio le aziende sapessero, le grosse aziende, le imprese, che ci sono delle imprese sociali sul proprio territorio che possono fornire dei servizi e in più far crescere anche il valore sociale della comunità, probabilmente preferirebbero dare in appalto i propri servizi a queste imprese piuttosto che semplicemente a chi offre di meno. Ecco.
Per chi volesse avere ulteriori informazioni e mettersi in contatto con voi, vogliamo dare dei numeri di telefono o un sito internet?
Guarda, il sito internet ai noi è in costruzione, comunque sarà www.aes.coop. Il numero di telefono è di Roma, è lo 06 70450000.
Benissimo, grazie allora di essere stato in nostra compagnia e buon
Prego.
Lavoro, proprio nel senso più letterale del termine.
Grazie, una buona giornata a tutti.
Era Ruggero Signoretti, direttore del consorzio Onlus Nausica, al microfono di Rosario Tronnolone. E cambiamo argomento. Qualche giorno fa, ricorderete, i media hanno parlato di un caso molto triste che riguarda una signora di 93 anni. Si chiama Ripalta Giurato ed è stata sfrattata dalla sua abitazione. L'ultra novantenne ha difficoltà a camminare ed è affetta da insufficienza cardiorespiratoria cronica e vive con una pensione sociale. Del caso si è interessato il 17° municipio, che ha fatto intervenire gli organi competenti. Ci racconta la storia Giovanni Barbera, presidente del Consiglio del Municipio 17. Barbera, buongiorno.
Buongiorno e grazie a tutti gli ascoltatori e a voi, ovviamente.
Grazie a lei per essere intervenuto. Barbera, qual è la storia di questa signora di ben 93 anni?
Sì, la storia non solo della signora di 93 anni, ma anche della figlia più giovane, 51 anni, però anche lei con dei problemi in quanto appunto disoccupata, e che in questi anni si è occupata quasi esclusivamente della madre, quindi assistendola e curandola. Queste due persone hanno subito già nel 2005 uno sfratto per finita locazione. Dal 2005 fino a qualche giorno fa appunto hanno coabitato con una parente a Prati, in via degli Scipioni, e sono state sfrattate da questa parente, che ha attivato una procedura appunto giudiziaria, e quindi circa 10 giorni fa, tramite un ufficiale giudiziario e due poliziotti in borghese, sono state praticamente invitate a uscire.
Cioè, questi parenti le hanno mandate via?
Sì, le hanno mandate via, anche se ovviamente la parente con cui coabitavano è una persona altrettanto anziana, mi hanno detto di circa 88 anni. Quindi
anche lei era impossibilitata?
Ma probabilmente non è stata lei direttamente, ma diciamo forse un po' fomentata da altre persone. Questo almeno quello che insomma mi è stato raccontato. Comunque, al di là di questo fatto, diciamo, la cosa che abbiamo voluto denunciare è anche un fenomeno che si sta allargando e che non riguarda, e che riguarda anche e soprattutto la parte centrale della città, appunto centro storico, ma non solo, che appunto, essendo una zona di pregio, è stato in qualche modo interessato da un pesante innalzamento degli affitti, che appunto spinge purtroppo molte persone, soprattutto persone anziane che vivono con la sola pensione, di appunto abbandonare le loro abitazioni e dover cercare appunto altre abitazioni, magari non solo in periferia, perché comunque è un problema, questo ormai sentito anche in periferia, del caro affitto, ma molte volte appunto andare fuori Roma.
Ricordiamo che a Roma sono aumentati gli affitti negli ultimi 5 anni del 165%.
Certo.
Tornando alla signora Barbera, quindi da quello che so poi è stata parcheggiata, diciamo così, da questi parenti in un hotel?
Sì, solo per 3 giorni.
Poi come siete venuti a conoscenza?
Allora, noi siamo venuti a conoscenza perché diciamo alcune persone che conoscevano la signora mi hanno contattato, quindi io ho attivato subito i servizi sociali del municipio e abbiamo cercato appunto anche di mettersi in contatto con il comune, visto che diciamo la competenza sostanzialmente del comune, i municipi purtroppo non hanno strumenti e fondi a sufficienza per poter intervenire in queste situazioni. Per qualche giorno queste due persone hanno potuto usufruire l'albergo, scaduti 3 giorni che erano pagati dalla parente, hanno potuto usufruire l'albergo grazie anche alla solidarietà umana, diciamo, delle persone che appunto conoscevano queste due persone. E poi sono intervenuti i servizi sociali del municipio, che hanno appunto pagato altri giorni, fino a quando appunto l'altro ieri abbiamo avuto la buona notizia da parte appunto del segretario del consiglio, del sindaco, che era stato trovato un residence nella zona di Torpagnotta, pagato ovviamente dall'amministrazione comunale, in cui appunto le due persone potranno, diciamo, trovare ospitalità fino all'assegnazione della casa popolare, perché comunque la signora di 93 anni ha il punteggio per poter appunto ottenere un alloggio popolare, anche se poi purtroppo nella graduatoria occupa, diciamo, pur essendo una parte alta della graduatoria, comunque al diciamo il 2079, il posto del 2079, quindi in ogni caso ci sarà ancora da attendere qualche mese per poter avere l'assegnazione alla casa popolare.
E nel frattempo staranno in questo residence a Torpagnotta, ben lontano da Prati.
Sì, guardi, inizialmente era un po' preoccupata la figlia, perché ovviamente non sapeva come la madre avrebbe preso questo trasferimento da Prati a Torpagnotta. Ovviamente come dire, non è per una persona,
certo,
molto anziana, non
sradicare così, certo, magari aver vissuto 60 anni in questo quartiere.
Certo, però devo dire invece che sono rimaste molto contente, perché a differenza forse di altri residence che ospitano persone che hanno problemi appunto di emergenza abitativa, sono rimaste sorprese, perché comunque è un posto, un residence innanzitutto molto ben tenuto, nuovo, una struttura nuova con tutte le comodità. Hanno trovato peraltro il posto, non è un posto, come dire, desolato, ma hanno tutti i servizi e i negozi, diciamo, insomma, nella zona. E sono rimaste comunque, al di là della diciamo della lontananza, sono rimaste molto contente, e quindi questo, come dice, ha anche un po' rincuorato, perché il timore di spostare appunto una persona anziana da Prati in una zona periferica in qualche modo ci aveva anche un po' allarmato come municipio.
Barbera, noi la ringraziamo, quindi queste sono buone notizie. Intanto queste signore staranno in questo residence e poi verrà loro assegnata una casa, questa è una certezza?
Sì, no, questa è una certezza, quindi, come dire, è una vicenda che ha avuto un buon fine. Magari altre situazioni non hanno avuto la stessa fortuna.
Perché questa è andata a finire in televisione, quindi ha avuto chiaramente...
Probabilmente credo che il fatto che ha attirato l'attenzione dei media forse, come dire, ha facilitato il buon esito della vicenda.
Allora, grazie a Giovanni Barbera, presidente del Consiglio del 17° Municipio. Barbera, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Ed eccoci nello spazio dei 3 minuti per la vita. Sabato 24 e domenica 25 avrà luogo la 15ª edizione della giornata FAI di primavera. Vediamo quale lavoro svolge il Fondo Ambiente Italiano e come sono strutturate queste giornate. Ne parliamo fra qualche istante con Sofia Bosco, direttore FAI di Roma.
3 minuti per la vita.
Direttore, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Cosa si prefiggeva il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, quando 15 anni fa è nato?
Dunque, quando 15 anni fa abbiamo cominciato a lavorare, il nostro sogno era copiare il National Trust inglese, cioè proporre agli italiani, alle persone, alle famiglie, anche alle aziende, a chi lavora, di contribuire associandosi a questa fondazione per conservare e mantenere bene per sempre e per tutti luoghi di arte e di natura particolarmente significativi della nostra eredità culturale e che erano in pericolo di scomparsa. In 15 anni questo obiettivo è stato raggiunto in parte perché abbiamo già 36 luoghi che sono stati affidati alla Fondazione, più di 70.000 famiglie che si sono iscritte alla Fondazione con circa 450-500 aziende che ci aiutano. Ma è ovvio che noi vogliamo crescere, vogliamo diventare anche il doppio di quello che siamo adesso e quindi queste giornate di primavera che proponiamo sono una maniera di farci conoscere al grande pubblico, li offriamo perché crediamo che sono dei gioielli effettivamente unici della nostra storia e dell'eredità culturale, la visita di luoghi d'arte e di natura che non sono nostri ma che prendiamo in prestito per quella manifestazione per dimostrare che la partecipazione di tutti fa la differenza e quindi l'obiettivo che perseguiamo con questa manifestazione è far capire alla gente che abbiamo il privilegio di vivere in un contorno eccezionale quale l'Italia, dove l'eredità culturale ha prodotto nei secoli esempi eccezionali di bellezza, di armonia, sia nell'architettura che nelle città che nell'ambiente, nel territorio. E che tutto questo è sopravvissuto perché chi è venuto prima di noi lo ha conservato con cura. Ora tocca a noi, alle nostre generazioni, attivarsi per questo.
Abbiamo ancora un minuto. Bosco, cosa offre la giornata FAI di primavera quest'anno?
La giornata FAI offre una selezione di 500 luoghi insoliti e alcuni noti, ma che potranno essere visitati e percepiti dalla gente con occhi nuovi. C'è una lista completa che si può avere sia nel nostro sito che è il www.fondambiente.it oppure chiamando a un numero verde che è 0141 720 850.
Partecipare alla giornata FAI è gratuito?
Partecipare alla giornata FAI è gratuito, ma noi chiederemo a coloro che saranno felici della visita che avranno e dell'atmosfera che si respirerà di riflettere un attimo e pensare che iscriversi alla Fondazione è un atto d'amore per il suo paese.
Allora, per informazioni su queste giornate del 24 e del 25 marzo, www.fondoambiente.it. Grazie a Sofia Bosco, direttore FAI di Roma, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e dell'ambiente termina qui. Grazie alle assistenti di regia Eva Rohrmann e Serena Dessi, al tecnico del suono Vittorio Rossi. Grazie per averci seguito fin qui. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.